Sephora.
Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
Un artigiano sa che muoversi è fondamentale per il proprio business. Per questo abbiamo portato migliaia di attrezzi e prodotti professionali in oltre 230 negozi in tutta Italia. Fjord Store, il negozio dell'artigiano.
One Podcast.
Mentre preparo questa puntata, a Pisa, in Toscana, studentesse e studenti vengono manganellati da agenti della Polizia di Stato. Chiedono il cessate il fuoco e che Gaza non si trasformi in un deserto. È intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Manganellare è un fallimento, ha detto. Ma perché è importante? Perché è venuto il momento di dare una risposta complicata. La politica, dopo la grande macelleria consumata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, cosa ha fatto? Donne, sorelle, madri, fidanzate e uomini. Uomini carcerati, detenuti, scossi, tutti impauriti. Questa è la storia del più violento pestaggio di Stato avvenuto e documentato in un carcere italiano. 283 poliziotti che hanno partecipato all'assalto, 370 i detenuti ospitati nel reparto coinvolto, 103 gli imputati, 99 parti civili, 177 parti offese, oltre 300 avvocati in un maxi processo senza precedenti. Io sono Nello Trocchia e questo è Pestaggio di Stato, un podcast che parla di celle, ma in realtà racconta il potere e le sue menzogne. Nelle puntate precedenti abbiamo raccontato i silenzi, l'assalto, il carcere e le speranze di giustizia. Ma cosa è cambiato dopo la scoperta della mattanza? Cosa ha fatto la politica? I video che ho pubblicato sul mio quotidiano Domani sono stati ripresi anche dai media internazionali. Sono intervenute le autorità europee, l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della giustizia Marta Cartabia sono andati in carcere a Santa Maria Capua Vetere. La prima volta in assoluto nella storia. Erano lì non come privati cittadini, ma a nome dello Stato, delle istituzioni, a nome della Repubblica. Luglio 2021. E le parole dette sono di quelle che pesano.
Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi, ma piuttosto ad affrontare le conseguenze delle nostre sconfitte. Le indagini in corso, ovviamente, stabiliranno le responsabilità individuali, ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato. Il governo non ha intenzione di dimenticare. Non può esserci giustizia dove c'è abuso e non può esserci rieducazione dove c'è sopruso.
Un sistema che va riformato. Ma non si ferma il governo. La ministra Marta Cartabia, già presidente emerita della Corte Costituzionale, va oltre. Il suo discorso mi fa capire l'importanza della pubblicazione dei video. Quando c'erano stati gli arresti degli agenti, si era affidata a un comunicato di circostanza. Le parole pesanti le utilizza appena arrivano le immagini. In pratica, i video fanno da detonatore e liberano i giudizi che erano rimasti prudenziali, quando i filmati non erano stati diffusi.
Un particolare pensiero a tutti coloro che in questo luogo hanno subito atti di ingiustificabili violenze e umiliazioni. Io ringrazio sentitamente il Presidente del Consiglio che ha condiviso con me il desiderio di visitare il carcere Santa Maria Capua Vetere dopo la pubblicazione delle immagini dei gravissimi fatti accaduti fra queste mura poco più di un anno fa.
La ministra della giustizia però dettaglia ancora meglio l'importanza dei video e cita un padre costituente e l'importanza di vederle le cose. Pensavo che l'esigenza di vedere fosse qualcosa di contemporaneo, di coevo, e invece qualche tempo fa, visitando un campo di concentramento, lessi che il mondo si accorse dell'abominio compiuto dai nazisti quando circolarono le prime foto dei corpi scheletrici ammassati, vittime del genocidio ordito da Hitler. Le immagini sono inequivocabili e spostano l'asse emotivo, annullano i dubbi, sferzano e incidono.
Siamo qui perché quando si parla di carcere bisogna aver visto, come ci ricordano le celebri parole di Piero Calamandrei, che sapeva bene che cosa significasse la vita del carcere. Occorre aver visto. Personalmente ho visitato e visto più volte, ma volevo tornare a visitare dopo questo durissimo anno di pandemia che ha esasperato la vita nelle carceri italiane. Volevo tornare con lei, Presidente, che di fronte all'accaduto ha mostrato subito non solo sdegno, sensibilità profondissima, commozione, ma secondo un tratto che la contraddistingue in tutta la sua azione, una determinata volontà di fare, di affrontare i problemi nella loro concretezza. E allora ripartiamo dai fatti concreti e da una fotografia autentica della realtà penitenziaria. Guardiamola in faccia.
Tutti commossi, dall'Italia all'Europa, la ministra Cartabia così promette.
Mai più violenza nelle carceri europee, ha commentato il commissario europeo Didier Reynders. Mai più violenza. Lo abbiamo detto con forza e lo ripetiamo anche qui. Quegli atti sfregiano la dignità della persona umana che la Costituzione pone come vera pietra angolare della nostra convivenza civile. Il carcere è un luogo di dolore, di sofferenza. Il carcere è un luogo di pena, appunto, ma non sia mai un luogo di violenza e di umiliazione.
Avete sentito? Arriva a dire mai più. Resterà un bel discorso, perché dopo Santa Maria ci saranno Biella, Bari, Reggio Emilia, Foggia e chissà quante altre ancora. Però la ministra fa il punto ed elenca i problemi del carcere, il sovraffollamento e così promette nuovi padiglioni, ma non di soli letti, e poi parla di revisione del diritto penale troppo incentrato soltanto sul carcere e ancora di ordinamento penitenziario con l'immancabile obiettivo di nuove assunzioni agenti, educatori, dirigenti. Resterà quasi nulla di quelle promesse, carenza di fondi e volontà politica che scema col diluirsi dell'effetto dei video. Vengono sospesi quasi 80 agenti. Per mesi il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, Ministero, li aveva fatti lavorare insieme ai detenuti denuncianti. In pratica, chi aveva partecipato alla spedizione punitiva sorvegliava chi aveva presentato esposti contro le violenze. Un'indecenza iniziata con un governo di centrosinistra proseguito con il governo dei migliori e poi l'intervento tardivo quando sono arrivate le misure cautelari e la pubblicazione dei video. Alcuni agenti con il passare del tempo sono tornati in servizio per carenza di personale e anche per altro. Uno di loro mi ha scritto una lettera. Non rimanga sorpreso se chi le scrive è uno degli agenti della polizia penitenziaria imputato per i fatti del 6 aprile 2020 nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Forse è stato uno dei momenti più intensi da quando faccio il giornalista. Avevo ricevuto anche insulti, improperi, ma l'email di uno degli imputati mi aveva ancora di più fatto comprendere un tratto importante del nostro mestiere: ascolto e credibilità. Pubblico l'intervista a inizio 2023 su Domani, ma con la voce alterata vi faccio ascoltare un passaggio del nostro colloquio. Quell'agente, imputato, nonostante le mie inchieste, si fidava e voleva raccontarmi il suo punto di vista. In quelle ore, nelle ore del 6 aprile 2020, quell'agente era in carcere, ha visto il pestaggio ma non ha partecipato. Ha una colpa enorme, colpa d'omertà.
Cosa mi vuole raccontare lei?
Perché i giudici stanno facendo il suo lavoro e quindi chi ha già sbagliato deve pagare. Però io sono con gli amministrazioni, e la Cartabia, adesso mi dicevo, ci sono le persone che hanno 20-30 la amministrazione, sono tutte lavorate con noi. Io che il giudice si è esposto, io insieme ai giudici del suo, che colleghi stiamo tutti sospesi.
Ha ragione, ne ho anche scritto. La sospensione è stata disposta senza valutare il peso giudiziario delle accuse e alcuni tra i dirigenti sono rimasti addirittura in servizio. Gli altri, gli agenti semplici, per mesi hanno percepito solo l'assegno alimentare. Ma l'occasione di parlarci mi spinge a fargli qualche domanda sul pestaggio.
Quando Maria non è mai successo niente, non di niente. Io quando sono arrivato alla Maria ho trovato gli agenti seguiti di largo con i carci e manganelli. Pensavo che entrava un giorno, cioè non entrava proprio perché in un momento succedeva qualcosa. E all'improvviso, dopo 5 minuti che noi stiamo facendo un'azione di punizione, ce ne siamo visti sulle sue viali. Questi i nostri funzionari, i nostri dirigenti hanno sbagliato tutta l'operazione.
posso dire una cosa, quando avete visto che cominciavano a picchiare, no? È lì per lì.
Io sinceramente ho preso un mano nella sua vita per difendere non so, diciamo, avanti a me. Io come facevo a mettermi contro i miei sovrani? Io andavo avanti in giro, cioè, dove cazzo dovevo fare la parola?
Non potevo mettermi contro i superiori. Mi torna in mente, quando ascolto questa frase, un libro di Paolo Nori, Si sente. Raccontava di quante violenze siano state commesse nella storia non violando, ma secondando i voleri dell'autorità, le peggiori atrocità. Santa Maria mi ha insegnato anche questo, a non dividere il mondo in bianco e nero. Lo so, non è facile, ma ogni persona ha sfumature e momenti. Non è mai un vestito solo.
Lei i giorni successivi perché non ha scattato in quei pochi che non hanno partecipato l'idea di mandare una segnalazione anonima, di segnalare qualcosa di quello che era capitato? Come è impossibile che non le sia scattato, sto parlando con lei quindi lo chiedo a lei, l'idea di segnalarlo anche anonimamente quello che aveva visto? Cioè sta cosa non l'ha reputa una colpa grave per un uomo dello Stato, perché lei è un uomo dello Stato, eh? Perché la gravità di questa storia, e glielo dico in franchezza, anche di chi non ha dato manco un colpo di manganello, è l'omertà.
L'omertà, ho capito, tutto, ma è una reazione difficile. Perché c'è stato troppo grande, hai capito? Troppo grande, troppo, troppo grande.
Troppo grande, troppo, troppo. Dopo Santa Maria Capovetere torna anche prepotente una proposta, quella di dotare le forze dell'ordine di bodycam e codice identificativo. È il codice alfanumerico, un codice come in ogni paese europeo, che identifichi l'agente e così in caso di pestaggi o torture, anche a difesa dell'operante da eventuali false accuse, sarà più facile l'identificazione. Nel nostro paese se ne parla da anni, anzi da decenni. In quel momento, quando è accaduto il pestaggio, c'era un governo di centrosinistra e quando arriva Mario Draghi a Palazzo Chigi resta una maggioranza di centrosinistra in Parlamento, allargata anche ad alcune forze di destra. Alla Camera c'è depositato un progetto di legge a firma Giuditta Pini. Basta calendarizzarlo e approvarlo. Così decido di chiamare i politici per chiederne conto. Inizio dall'allora capogruppo del PD, Deborah Serracchiani, oggi responsabile giustizia del partito. La disturbo al telefono.
Pronto?
Onorevole Serracchiani, sono Nello Trocchio del quotidiano Domani, la disturbo?
No, prego, sono in viaggio.
Senta, no, solo una cosa a volo, visto che ci sono due, io mi sono occupato un po' del carcere di Santa Maria, no? E ci sono due proposte di legge, una anche del Partito Democratico di Giuditta Pini, sulla introduzione del codice identificativo per le forze dell'ordine. Visto che giacciono in commissione, volevo sapere, visto che lei è capogruppo, se c'è un'intenzione politica di provare a calendarizzare una di queste due proposte di legge, un'altra di Maggi.
Le dico che non lo so, nel senso che la Commissione Giustizia in questo momento è impegnata sulla riforma del processo penale, non abbiamo ancora parlato del calendario dei prossimi mesi.
Ma lei come capogruppo è favorevole all'introduzione dei codici? Si prende un impegno perché possa essere calendarizzata questa proposta di legge?
Sono il capogruppo di un gruppo, quindi ne parlo col gruppo.
Ah certo, ci mancherebbe. Ah, ne deve parlare col gruppo. Ma lei personalmente che ne pensa del codice?
Sto dicendo che non abbiamo ancora preso nessuna decisione e personalmente non ho ancora visto quella proposta di legge, quindi non le so dire.
Lei non è favorevole all'introduzione dei codici identificativi per le forze dell'ordine?
Senta, non mi faccio l'interrogatorio, le ho già dato una risposta.
Però è semplice, Genova 20 anni fa, il codice identificativo, lei è favorevole o contraria? È capogruppo, ha un ruolo, una funzione. Se lei mi dice che è favorevole e si impegna è un conto, se lei mi dice non lo so...
Io le ho già risposto che come capogruppo sono capogruppo di un gruppo e quindi parlo con il mio gruppo. Le ho già detto che non abbiamo ancora affrontato la questione, quando affronteremo la questione glielo dirò, la ringrazio.
Da deputata non mi dice niente, lei personalmente non ha un giudizio.
No, perché sono capogruppo e quindi quando parlo non parlo da deputato semplice.
Va bene, arrivederci.
Serracchiani non ha una posizione, deve chiedere. A 20 anni da Genova. Le violenze alla Diaz, lei deve chiedere. Non mi fermo, visto che al tema stavo dedicando un libro uscito per La Terza dal titolo Pestaggio di Stato, decido di chiedere un'intervista all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader del Movimento 5 Stelle me la concede. L'ho trascritta e pubblicata e registrata per una trasposizione fedele del suo pensiero. Cosa mi ha detto sui codici identificativi?
Secondo lei, visto che poi dopo noi parlammo, poi sono usciti i video che abbiamo pubblicato proprio noi, i video li ha visti, quelli delle violenze?
Diciamo. Su qualche frammento?
Ecco, su quello che è successo, devo chiedere alcune cose anche più politiche, no? Cioè, Amnesty, che da tempo propone l'introduzione dei codici identificativi per i poliziotti, no? Ci sono anche due proposte di legge, se non sbaglio, forse una anche del Movimento 5 Stelle. Voi come gruppo e lei, giurista e avvocato, lei sarebbe favorevole a questa battaglia?
Sta facendo una battaglia che non conosco, lo confesso.
Sicuramente Grillo era favorevole, le lo dico perché nel 2014, questo lo so perché l'ho scritto, fece un post ripartendo da Genova, perché nel Genova nel 2001 c'è il pestaggio alla Diaz e da lì in poi c'era questa battaglia dei codici
identificazione, eccetera. Certo che un domani possa, diciamo, anziché rendere anonimo, diciamo, l'intervento pubblico ufficiale, sono favorevole. La domanda è questa: sono favorevole al fatto che ci sia sicuramente un codice identificativo che consenta ovviamente di poter poi identificare e che non rimanga l'intervento pubblico ufficiale
Il presidente chiede a un collaboratore, comprende la posizione del movimento e, compresa la proposta, alla fine si dice d'accordo. Quello che alla fine ho capito è che il tema dei codici identificativi di fatto è secondario. Le immagini, ne ha viste solo pochi frammenti, non hanno scavato nell'identità profonda e segnato i passi. Non lo hanno fatto neanche le immagini di Genova. È un centrosinistra sbadato, distratto, smemorato. E adesso? Oggi al governo ci sono le destre. La presidente del Consiglio è Giorgia Meloni. Al Ministero della Giustizia c'è un magistrato, Carlo Nordio. Promessa di riforme, tutte abortite. Di lui si ricorda solo l'aumento delle pene e anche dei reati. Gli unici reati depenalizzati sono quelli cari ai colletti bianchi infedeli, come l'abuso d'ufficio in via di eliminazione. Sui codici il governo ha una posizione chiara: non si introducono. La delega alla penitenziaria, alla polizia penitenziaria, è nelle mani di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato. Quando era all'opposizione, corse a Santa Maria Capo Vetere e, piuttosto che difenderli alla Salvini, fece di più. Propose per gli agenti indagati addirittura l'encomio. Era il 14 giugno 2020. Delmastro firmava anche un'interrogazione parlamentare. La procura aveva appena notificato l'avviso di garanzia di agenti. Ecco un video che ho ritrovato in quei giorni. Ascoltate l'attuale sottosegretario cosa diceva.
Il 5 aprile i detenuti del carcere di Santa Maria Capo Vetere entrano in rivolta. 150 detenuti occupano dei reparti, minacciano gli agenti della polizia penitenziaria con coltelli e olio bollente. La polizia penitenziaria riesce a riportare l'ordine. Nessuno finisce in ospedale. La polizia penitenziaria riesce con grande professionalità a contenere e sedare la rivolta. Il 6 aprile, giustamente, viene disposta una perquisizione straordinaria. Vengono trovate spranghe, coltelli, olio, pentoloni di olio, pentolini per bollire l'olio.
Tutto quanto ascoltato si rivelerà falso. L'indagine è in corso a carico degli agenti, già nota all'epoca, raggiunti da decreti di perquisizione e avvisi di garanzia, avrebbe suggerito prudenza. Delmastro parla, ma non ha le prove. Si fida del racconto dei sindacalisti e anche degli agenti picchiatori. Nella sfida costante con la Lega per accaparrarsi voti e consensi, Delmastro va oltre.
L'11 giugno arrivano gli avvisi di garanzia. A chi? Ai detenuti? Ai detenuti che il 5 aprile sono entrati in rivolta minacciando gli agenti? Ai detenuti che hanno picchiato gli agenti? Ai detenuti che avevano pentoloni d'olio bollente, spranghe e coltelli? No, arrivano 44 avvisi di garanzia ad altrettanti agenti della polizia penitenziaria, 57 perquisizioni, decreti di perquisizione. Vengono sottratti, confiscati, sequestrati i cellulari degli agenti della polizia penitenziaria. Con un'operazione spettacolare di dubbia utilità, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capo Vetere dispone questo e viene fatto alla luce del sole. il procuratore generale di Napoli si accorge della follia e censura un po' queste modalità. Ma cosa succede dopo l'11 giugno? Evidentemente succede il disastro, non poteva che accadere il disastro. Il 12 giugno, la notte del 12 giugno, festeggiamenti dei detenuti nella cella. I familiari dei detenuti esplodono sulla pubblica via fuochi d'artificio perché gli agenti della polizia penitenziaria vengono raggiunti dagli avvisi di garanzia. E ieri, una nuova rivolta nelle carceri che porterà a 8 feriti fra gli agenti della polizia penitenziaria. Bene, avessero fatto avviso di garanzia a uno o due agenti in un conto. 44 avvisi di garanzia vuol dire processare l'intera polizia penitenziaria. Noi di Fratelli d'Italia non ci stiamo. Noi sappiamo dalla parte di chi stare fra coloro che in divisa contengono e sedano le rivolte e i detenuti che le organizzano. E senza se e senza ma stiamo al loro fianco. Allora, caro Bonafede, oltre a ripetere come un disco rotto la solita litania, la magistratura indipendente faccia il suo corso, siamo d'accordo anche noi, la magistratura indipendente faccia il suo corso, anche la politica lo è, e la politica faccia il suo corso in maniera indipendente, e tu batti un colpo, finalmente, in difesa della polizia penitenziaria. Oggi, con altri colleghi di Fratelli d'Italia, ho presentato un'interpellanza chiedendoti di conferire un encomio solenne al corpo di polizia penitenziaria presso il carcere di Santa Maria a Capovetere, per come sempre contenuto sedato le rivolte senza incidenti gravi né per gli agenti della polizia penitenziaria né per i detenuti, perché se la magistratura è indipendente anche la politica lo deve essere, e il tuo compito, ministro Bonafede, è difendere chi in divisa serve lo Stato sotto organico, sotto pagato e con scarsissima dotazione. Questo glielo devi. Noi ti inseguiremo fino a quando non avrai conferito l'encomio al corpo di polizia penitenziaria presso il carcere di Santa Maria Capua.
Un encomio solenne. Questo proponeva. Un encomio solenne. Ora che al governo Del Mastro non si è mai espresso su Santa Maria Capua Vetere, non è mai tornato sulle sue profezie stravaganti e totalmente mendaci, dice che bisogna aspettare. Il ministro Nordio, tramite la sua portavoce, non ha voluto rispondere alle nostre domande, ci ha fatto sapere. Quello che è certo è l'impegno assunto in campagna elettorale da esponenti leghisti di Fratelli d'Italia a rivedere il reato di tortura. Questo podcast lo chiudo nei giorni delle nuove violenze scoperte a Foggia. Gli agenti penitenziari vengono paragonati ai pugili sul ring. A Santa Maria invece si svolge un processo, un maxi processo che vede alla sbarra l'ex provveditore regionale e una nutrita schiera di agenti. In tutto 103 imputati. Per tutti vale la presunzione di non colpevolezza, come previsto dalla nostra Carta Costituzionale. Di certo in questa storia ci sono le botte e l'orrendo pestaggio. A chiedere giustizia c'è la madre di Lamine Hakimi, morto per un mix di droghe che ha assunto mentre era in isolamento, sotto il controllo dello Stato, fiaccato dalle botte e dall'abbandono. E insieme a lui il testimone 1, Pasquale, e decine di detenuti e familiari. Ma lo Stato può processare lo Stato? Di certo c'è che se dovesse cambiare, come vuole il governo, il reato di tortura, il processo di Santa Maria potrebbe finire con un nulla di fatto, il pestaggio, il depistaggio e la mala giustizia. Alla fine di questo viaggio ho capito due cose. Ho sbagliato a non occuparmi di carcere prima, perché il carcere è il luogo migliore per raccontare le bugie del potere, le disuguaglianze e capire anche cosa succede fuori. Di carcere si muore, in carcere si continua a morire, ci si impicca, si inala il gas delle bombolette, si appende un lenzuolo. Ci sono almeno 5 suicidi al mese. Gli agenti sono pochi, sottopagati. Meno gli educatori, il personale sanitario scarseggia e la formazione, piuttosto che aumentarla, viene ridotta. Il carcere è un sistema collassato. Eppure un carcere che funziona significa meno recidive. Meno recidive significa meno reati e più sicurezza all'esterno degli istituti di pena. Sicurezza per chi? Per chi di mattina si sveglia per andare a lavorare, non certo per chi vive scortato nei palazzi della politica. Diffidate da chi fa campagna elettorale sventolando la bandiera del carcere come soluzione ai problemi. È una ricetta effimera, vacua, vuota, a miccia corta. Ho capito anche un'altra cosa, l'ultima. Ho dedicato inchiesta, un libro, ora un podcast a questa storia perché gli ultimi del carcere mi mettono al servizio dei senza potere. Ed essere al servizio dei senza potere è uno dei compiti di un giornalista. Insomma, alla fine di questo viaggio ho capito che il carcere è società, come diceva un indimenticato direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Nicolò Amato. Il carcere ci riguarda. Pestaggio di Stato è un podcast scritto da me, Nello Trocchia, redazione Gaetano De Monte, montaggio Paolo Invernizzi, cura editoriale Marco Maisano, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.